This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Storie Libere presenta.
L'accoppiamento regolato dall'istinto sessuale non conosce scacchi, non conosce inciampi. Gli animali si accoppiano senza che questo provochi, diciamo così, grandi turbamenti. Non esiste gelosia, non esiste erotismo, non esiste perversione nel mondo animale, non esistono inciampi dell'istinto sessuale. La sessualità umana è labirintica, non è governata dall'istinto animale né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore? E quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna? Io sono Massimo Recalcati e questo è La Vita Erotica. Diversamente, nel mondo umano la sessualità non può essere vissuta senza inciampo, intanto perché non siamo animali.
He adored New York City.
In un passaggio molto noto di Manhattan, il protagonista di questo straordinario film di Woody Allen,
to him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin.
Di fronte alla fine della sua ennesima storia d'amore, rivolgendosi alla sua compagna con un certo rammarico, dice: "Ma perché non siamo come dei piccioni?" aggiunge, o come dei cattolici, cioè perché non stiamo insieme dall'inizio alla fine tutta la vita. In fondo il piccione, gli etologi lo sanno molto bene, è uno di quei pochi animali che sa essere fedele al suo partner per tutta la vita. È un animale monogamo. Diversamente, noi sappiamo quanto è difficile mantenere, diciamo, una relazione nel tempo, fare durare una relazione. Perché? Perché le inquietudini del desiderio minano la stabilità della relazione. Il desiderio, in fondo, il desiderio umano, in fondo è sempre desiderio d'altro, è desiderio che è attratto dal nuovo, è attratto dall'ignoto, dal non ancora conosciuto, non ancora visto, non ancora goduto, non ancora posseduto. No? Il non ancora è il motore del desiderio. In questo senso il desiderio porta con sé, diciamo, una dimensione necessariamente irrequieta, instabile, precaria, anarchica, erratica, che cozza con la tendenza dei legami amorosi a durare nel tempo. Il desiderio esige il nuovo e il legame amoroso esige lo stesso. Tra il nuovo e lo stesso c'è un conflitto che si compone con grande difficoltà. Basti pensare, per esempio, a quanto la nascita di un figlio in una coppia non sia sempre il segnale di un rafforzamento del legame, quantomeno del legame erotico, del legame sessuale tra i due, ma molto spesso la nascita di un figlio implichi in una coppia la caduta del desiderio. E perché accade questo? Perché come psicoanalisti notiamo con grande frequenza, no, il fatto che diventare padri o diventare madri di un figlio significa constatare una certa caduta del desiderio erotico, perché gli oggetti diventano troppo familiari e dunque un marito che diventa padre, la propria donna che diventa madre, comportano fatalmente una sorta di abbassamento, raffreddamento del desiderio. Prevale la familiarità alla dimensione dell'incognita, qui invece il desiderio ha la necessità. L'eccessiva familiarità gioca contro, diciamo così, la necessità di novità che il desiderio esige. Questo è uno dei primi grandi inciampi su cui torneremo in questi incontri del desiderio sessuale. Come dire, perché ci sia desiderio sessuale è necessario preservare una distanza del soggetto dall'oggetto del desiderio. La familiarizzazione comporta la riduzione di questa distanza e dunque una sorta di decadimento, abbattimento, riduzione del desiderio. Come dire, il desiderio sopravvive se sopravvive la distanza tra i due. Se questa distanza si riduce, il desiderio viene penalizzato. È quello che accade, per esempio, in un romanzo di qualche anno fa di Antonio Scurati, intitolato Il padre infedele, dove, diciamo, proprio nella scena inaugurale di questo romanzo, una coppia si separa e si separa proprio laddove la compagna diventa madre e quindi dichiara al proprio uomo di non essere più innamorata di lui. Ma ci sono altri esempi di inciampi del desiderio sessuale. Come dicevo prima, noi non siamo piccioni, quindi diciamo la vita umana, la vita sessuale umana non è regolata dall'istinto. Basti pensare al fatto che nel mondo animale, per esempio, non c'è erotismo, non ci sono gazzelle con i tacchi a spillo e non c'è l'attitudine feticistica nei confronti del corpo, no? Nessun toro guarda con sguardo erotico lo zoccolo di una mucca, nessuna gatta guarda con attrazione gli addominali di un gatto, no? Cioè, diciamo, la divinizzazione dei dettagli del corpo che definisce la dimensione feticistica del desiderio umano è assente nel mondo animale. Nel mondo animale non c'è follia, non c'è crimine, non c'è erotismo. Follia, crimine e erotismo definiscono veramente in modo esclusivo la dimensione umana del vivente. Ma non solo non siamo piccioni, ma non siamo nemmeno macchine. L'idea che la sessualità umana funzioni come una macchina è un'idea oggi molto diffusa e l'educazione sessuale non può essere ridotta, no, alla efficienza, a preservare l'efficienza della macchina. Così come, diciamo, una buona sessualità non può essere quella sessualità che fa funzionare efficacemente la macchina del corpo, no? Noi non siamo macchine ed è per questo che l'inciampo non è escluso nella vita sessuale, ma anzi è costantemente contemplato. Vi voglio fare un esempio di questa prospettiva molto contemporanea della riduzione della sessualità a macchina. Pensate a un inciampo tra i più frequenti che caratterizza la vita sessuale maschile, per esempio l'inciampo dell'eiaculazione precoce. Noi sappiamo che l'eiaculazione precoce è un disturbo, un sintomo, meglio, della sessualità maschile che consiste nel fatto che il soggetto non è in grado di controllare, di governare il proprio piacere, che dunque arriva in anticipo e che non consente il pieno appagamento né della compagna né del soggetto stesso. Nell'eiaculazione precoce la presenza troppo rapida dell'orgasmo trasforma quella che dovrebbe essere un'esperienza di godimento in un'esperienza di dispiacere. Il soggetto, come dire, non raggiunge l'orgasmo, ma è come raggiunto da un orgasmo che si produce troppo in anticipo rispetto alla sua stessa volontà e quindi rende impossibile il soddisfacimento del rapporto. Ora, l'eiaculazione precoce, sappiamo, è un sintomo molto diffuso negli uomini e un brillante sessuologo che vive per caso a Waterloo ha scritto un saggio significativo sul trattamento del sintomo dell'eiaculazione precoce, che però sembra essere veramente un copione di un film di Woody Allen, no? Il sessologo di Waterloo si è specializzato nel trattamento dell'eiaculazione precoce e la sua specializzazione, apro una parentesi, il fatto che viva a Waterloo non è di buon auspicio se ci ricordiamo che Waterloo fu il teatro di una sonora sconfitta, diciamo, dell'esercito napoleonico, chiudo la parentesi, ha messo a punto, diciamo, un metodo infallibile nel trattamento dell'eiaculazione precoce. Allora dobbiamo immaginarci in che cosa consiste questo metodo. Dobbiamo immaginarci l'eiaculatore precoce che, come prescrive il sessuologo di Waterloo, prima di approcciare la propria partner, che dobbiamo immaginare nella stanza in attesa dell'arrivo del suo compagno, dovrebbe dedicarsi a profondi esercizi di respirazione. Quindi questa è la prima indicazione terapeutica, profondi esercizi di respirazione. Poco prima del consumo del rapporto sessuale, noi abbiamo il nostro soggetto che di fronte alla sua compagna si dedica a profondi esercizi di respirazione. Effettivamente sembra di essere in un film di Woody Allen, ai quali, seconda indicazione terapeutica, dovrebbe associare immediatamente degli esercizi altrettanto profondi di rilassamento. C'è da chiedersi di quali muscoli, diciamo, si tratta di rilassare, no? Quindi respirazione profonda, rilassamento profondo. Non è uno scherzo, è quello che effettivamente si legge in un esilarante articolo intitolato appunto La sessualità senza l'inconscio, no? Provocatoriamente antipsicoanalitico, perché quello che conta non è appunto interrogarsi sul significato di questo sintomo e dunque che cosa significa l'eiaculazione precoce, qual è la significazione che in essa si esprime, che sfugge al soggetto che ne patisce, no? Non si tratta dunque di interrogare né il passato del soggetto, né i suoi fantasmi più originari, né la sua sessualità infantile. Si tratta semplicemente di ristabilire il funzionamento della macchina. E come si ristabilisce il funzionamento della macchina? Si ristabilisce ripristinando il suo principio di prestazione. La tesi del sessuologo di Waterloo è che più l'eiaculatore precoce è incerto sulla sua capacità prestazionale, più la sua capacità prestazionale ne risulterà penalizzata. Dunque si tratta di, appunto, procedere verso un rilassamento del soggetto che dovrebbe sfuggire in questo modo dall'assillo del principio di prestazione. Quindi abbiamo primo tempo, esercizi di respirazione, secondo tempo, esercizi di rilassamento. Terza considerazione, questa è veramente abbastanza clinicamente incredibile, è che, secondo il sessuologo di Waterloo, gli eiaculatori precoci sarebbero quei soggetti che hanno poca attività sessuale e quindi, avendo poca attività sessuale, quando ce l'hanno, è chiaro che non sarebbero in grado di controllarla. Faccio notare che questo è un principio interessante perché descrive la vita sessuale maschile come una sorta di vita idraulica, no? Cioè c'è una sorta di ristagno, di blocco dell'uscita, c'è una sorta di impedimento che si tratta di sbloccare. E quindi più uno consuma sessualità, dunque più uno eiacula, più evita questo intoppo, questo ingorgo idraulico, più tiene aperto il rubinetto e quindi meno rischierà l'inciampo dell'eiaculazione precoce. Si tratta di una concezione macchinica della sessualità, macchinico-idraulica della sessualità. Laddove c'è ingorgo, laddove c'è intoppo, c'è poi il rischio di una scarica senza controllo. Dunque bisognerebbe rendere fluido il passaggio delle acque, diciamo così, per impedire l'eventuale inciampo della eiaculazione precoce. Detto questo, è il provvedimento del dottore di Waterloo si rivelerebbe sempre efficace con una percentuale altissima di casi, ma nella nostra esperienza clinica le cose effettivamente non stanno proprio così. E cioè l'inciampo sessuale non è mai un inciampo legato a un problema idraulico, no? A un problema macchinico. Non si tratta cioè di oliare il motore per renderlo funzionante, perché nella sessualità si è sempre più di due. E soprattutto nella sessualità interviene qualcosa che è, come dire, nell'ordine dell'inconscio e che il soggetto non governa. Come Freud invece, per esempio, ha letto il fenomeno dell'eiaculazione precoce. In Freud ci sono due letture che voglio ricordare proprio per metterle a confronto con la lettura macchinico-idraulica che è stata proposta dal sessuologo di Waterloo, no? Due grandi letture freudiane dell'eiaculazione precoce sono: la prima è che nell'eiaculatore precoce c'è un difetto di fondo di separazione dall'altro. Questo difetto è da rintracciare nel legame profondo con la madre e dunque col fatto che non può sostare nel corpo della madre, quindi nel corpo della partner, come ripetizione del corpo materno, e dunque deve, come dire, uscirne il prima possibile. L'ombra della madre cade sul rapporto sessuale e rende impossibile il rapporto. Nella misura in cui il soggetto inconsciamente confonde il proprio partner con la propria madre, la penetrazione diventa incestuosa e quindi impossibile, e l'eiaculazione precoce rimarcherebbe questa impossibilità, impedendo appunto l'esercizio del rapporto. Questa è una prima lettura, se volete una lettura edipica, no? In Freud questo è un grande tema, cioè molto spesso nella vita sessuale dell'uomo e della donna l'ombra della madre cade sul rapporto e condiziona il rapporto. Per esempio, in una mia paziente, quando aveva rapporti sessuali solo con uomini che amava profondamente, non con altri, appariva, diciamo così, il volto della madre. Il volto della madre come a rendere impossibile questo legame. Quando aveva rapporti sessuali con altri uomini, questa apparizione non c'era, diciamo, il rapporto scorreva tranquillamente, il rapporto era disturbato solo quando il sesso si coniugava con l'amore. Diversamente da quello che si poteva prevedere, non è che il volto della madre appariva quando il soggetto era impegnato in rapporti sessuali senza amore, come se fosse un giudizio di condanna, no? Non puoi permetterti una sessualità fino a se stessa, un godimento fino a se stessa. Quindi non puoi godere senza amore, che è una lettura, diciamo, plausibile, che avrebbe implicato l'apparizione del volto della madre proprio mentre il soggetto aveva rapporti sessuali senza amore. No, il volto della madre, il volto severo della madre, severo e giudicante della madre, appariva soltanto in quei rapporti sessuali in cui il soggetto univa l'amore col desiderio sessuale e dunque in quei rapporti sessuali che la separavano da sua madre e che rendevano possibile, diciamo, un percorso di emancipazione di questa donna dalla presenza ingombrante della madre. In un'altra donna, in un'altra giovane donna, l'inciampo sessuale riguardava sempre in modo paradossale proprio l'uomo dell'amore e non l'uomo del godimento. Questa donna viveva due relazioni parallele, una con un uomo che non amava di fondo, che era il suo compagno, col quale stava insieme da molti anni e col quale il godimento sessuale era ogni volta assicurato dentro, diciamo, un ordine più o meno stabilito, ma c'era la possibilità di godere sessualmente. Dall'altra parte era amante di un uomo sposato che desiderava profondamente e di cui si sentiva profondamente innamorata, ma con quest'uomo la sessualità non funzionava. Era il suo modo, diciamo così, di trattenersi al di qua del rischio di un legame che, se si fosse compiuto anche attraverso la sessualità, l'avrebbe esposta, diciamo così, ad una situazione che non poteva governare, no? Non era la donna di quell'uomo, ma solo l'amante. Rimanere al di qua dell'amore le consentiva di non perdere, diciamo così, del tutto i propri confini. Non è detto che nelle donne, per esempio, la presenza dell'amore sia la condizione per poter godere pienamente del rapporto sessuale. Per lo più è così, per lo più è necessario per una donna che il godimento venga assicurato dall'amore, quindi dalla sensazione e dalla certezza di essere l'unica, la sola per l'altro, no? Questa certezza di essere l'unica e la sola per l'altro rende possibile l'accesso al godimento, ma a volte accade anche che proprio il rischio dell'amore, l'essere esposta all'amore, possa, diciamo, chiudere il corpo della donna, come accade in questa situazione che ho appena descritto, dove appunto questa donna divisa tra due uomini può godere solo con l'uomo che non ama e non può godere con l'uomo che ama, perché se godesse con l'uomo che ama, i confini della propria identità e la possibilità di controllo su una situazione già di per sé molto precaria gli sfuggirebbero completamente. Una situazione simile al limite della farsa teatrale, si potrebbe dire, mi capitò anni fa quando una giovane escort venne a trovarmi come analista per pormi il seguente quesito, no? La seguente situazione, cioè si trovava improvvisamente da qualche tempo e sorprendentemente innamorata di un suo cliente e ricambiata sinceramente e profondamente dal suo stesso cliente. Dunque, come dire, era nato un amore in una situazione artificiale come quella appunto del commercio sessuale, ma era nato un vero amore. Qual è il problema? È perché qual era la domanda di questa donna? Che cosa questa donna voleva sapere? Beh, voleva sapere perché da quel momento, cioè dal momento nel quale i due, lei e il suo cliente, si erano dichiarati reciprocamente l'amore, l'arnese, come lei lo definiva, del suo partner si era improvvisamente, diciamo così, arenato, no? Era diventato, come dire, inutile, aveva smesso di funzionare. E il quesito era posto dunque sul desiderio di quest'uomo. Che cos'era accaduto in quest'uomo perché il suo arnese avesse smesso di funzionare? La risposta che provai a darle per aiutarla a leggere questo fenomeno è molto semplice, perché in fondo quest'uomo, attraverso l'impotenza, dava a questa donna quello che nessun altro uomo le dava. Tutti i clienti di questa donna in fondo davano il loro fallo ricercando nel corpo di questa donna il loro piacere. Quest'uomo innamorato prova a dare a questa donna quello che nessun altro uomo le dà, cioè la sua mancanza. Il dono della mancanza è il dono più pieno dell'amore. Dunque invitavo questa donna a leggere l'improvvisa impotenza di quest'uomo come il dono più alto dell'amore. Mi sembrò particolarmente convinta, diciamo, e per l'esito che poi mi restituì di questo intervento risultò una lettura adeguata e i due poi ho saputo che si sono sposati e il problema dell'impotenza è stato ampiamente risolto. Ma noi torniamo sulla questione dell'eiaculazione precoce ancora per un momento. La prima tesi di Freud è che non si tratta di un disfunzionamento della macchina, ma si tratta del fatto che l'ombra della madre cade nel rapporto. E dunque l'uomo che confonde inconsciamente la propria partner con la madre si ritira rapidamente per non occupare una posizione incestuosa nel rapporto sessuale. C'è una seconda lettura che Freud dà dell'eiaculazione precoce, cioè l'eiaculatore si confonde con la propria partner al punto tale che l'eiaculazione è una risposta ai segni del piacere che l'uomo percepisce apparire sul volto della donna o attraverso i sussulti del suo corpo. Quindi sarebbe l'emergenza del piacere nel corpo della donna a essere vissuta dall'uomo come irresistibile e a scatenare il fenomeno dell'eiaculazione precoce. Anche in questo caso noi abbiamo in primo piano una sorta di identificazione tra il soggetto e l'oggetto. La terza lettura, che poi è stata ripresa in modo molto originale da Lacan, è il fatto che nel corpo della donna vi sarebbe per l'uomo sempre qualcosa di inquietante, di perturbante, no? Di cui il famoso fantasma della vagina dentata, che secondo Freud è un fantasma tipico dell'uomo, cioè l'idea che il sesso della donna porti con sé qualcosa di minaccioso, di oscuro, appunto, possa essere una tagliola, possa essere qualcosa che, come dire, minaccia l'integrità fallica del soggetto. Ecco, questa idea che nel corpo della donna, in quanto luogo invisibile, diversamente dal fallo, che ha una esteriorità, vi sia una sorta di minaccia all'integrità fallica dell'uomo, ecco, questo è stato sviluppato in modo veramente originale da Lacan, quando Lacan dice in fondo per l'uomo c'è nel godimento della donna qualcosa di smisurato, di illimitato, che l'uomo non sa come governare, non sa come controllare e di cui è profondamente angosciato. Questo godimento femminile che non trova limite perché non ha eiaculazione. L'eiaculazione è nell'uomo il segnale che esiste un limite al godimento, per cui lo schema, diciamo, del godimento maschile è uno schema caratterizzato da eccitamento, erezione, rapporto, eiaculazione, detumescenza. Ecco, questo schema molto idraulico, direbbe il sessuologo di Waterloo, no? Questo schema circolare molto rigido che caratterizza la sessualità maschile non la troviamo nella donna, perché nella donna non c'è nessun fenomeno simile a quello della detumescenza che marcherebbe un limite al godimento. Dunque il godimento femminile per l'uomo può apparire come qualcosa di illimitato, di ingovernabile e dunque di perturbante. E da questo punto di vista l'eiaculazione precoce sarebbe il segnale di questa ingovernabilità, di questo timore, di questa minaccia. Concludo questo ragionamento citando un ultimo caso dove noi vediamo come l'eiaculazione precoce non è solo un disfunzionamento della macchina che deve essere riequilibrata, ma acquista diversi significati possibili. L'identificazione alla madre, l'identificazione alla partner, la percezione di una minaccia oscura che proviene dal corpo femminile e, per esempio, nel caso di un mio paziente ossessivo molto geloso e preoccupato dalla estrema libertà rivendicata dalla sua partner, che non viveva con soddisfazione ma come un pericolo, aveva inconsciamente utilizzato il sintomo dell'eiaculazione precoce come una manovra estrema di aggressività e di controllo sul corpo sessuale della propria partner. Al punto cioè che quando i due corpi si univano, il primo fremito, la prima manifestazione di eccitamento da parte della donna, scatenava l'eiaculazione precoce. In modo tale che la donna doveva entrare nel rapporto come una sorta di mummia, mummificata, immobilizzata, pietrificata, perché qualunque segno vitale di presenza del desiderio nel corpo della donna avrebbe innescato la risposta dell'eiaculazione precoce. Questo è un esempio molto importante per far capire come l'aggressività passiva di quest'uomo avesse come finalità, diciamo, l'appropriazione del corpo della sua partner nella sua riduzione a mummia, nella sua riduzione a corpo morto. Tutta questa carrellata, diciamo, di riflessioni sugli inciampi della vita sessuale mostra quanto la vita sessuale umana non possa essere ridotta a quella di una macchina. Perché appunto tutti questi esempi mostrano l'incidenza attiva dell'inconscio nella nostra vita sessuale. Come dire che nell'atto sessuale è sempre implicito un messaggio. Non è solo una questione di pistoni, di rotelle, di ingranaggi, ma è una questione di significati, è una questione di significanti, è una questione di messaggi da decifrare. Io sono Massimo Recalcati e La Vita Erotica è una produzione di storielibere.fm a cura di Alessandra Rossi. Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.